Beh, allora comincerò con la lettura di una lettera che tutti gli anni a Pasqua il nostro pastore Giovanni ci manda e ancora una volta ci ha scritto una lunga lettera, visto che voi non avete testimonianze, allora leggo questa, così poi ascolteremo la parola del Signore. E appunto questa è indirizzata ai pastori, alla comunità della Chiesa Evangelica della Riconciliazione. E prende spunto dalle parole di Isaia quando dice: uomo di dolore, familiare con la sofferenza. Erano i nostri dolori quelli di cui lui si era caricato. È il tema anche in questa mattina, insomma, di quello che quando parliamo di Pasqua parliamo di morte, ma parliamo di resurrezione. Parliamo di resurrezione perché è avvenuta una morte, perché è avvenuta una grande sofferenza. E quindi la realtà di Gesù è sempre in mezzo a questa sofferenza, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, familiare col patire. E non penso che la vita cristiana possa essere diversa da quella di Gesù. Ci andrebbe bene, fosse uguale a quella di Gesù. Ma Gesù non l'ha passata liscia su questa terra e quindi neanche noi la passeremo così. Ma gloria a Dio perché comunque è sempre una vita degna di essere vissuta, una vita piena di esperienze, di emozioni anche, a volte emozioni contrastanti, a volte esperienze anche dolorose, però degne di essere vissute e poter vedere l'opera di Dio nella nostra vita. Quindi lui ci indirizza questa lettera dicendo: carissimi sorelle e fratelli amati nel Signore, grazia e pace vi siano moltiplicate nella vita, nella passione e morte, nella resurrezione del nostro amato e diletto Gesù, il Signore della vita, il vincitore della morte. Alleluia. Uomo di dolore, per l'esperienza che ho della vita, non mi è difficile pensare che alcuni di noi siano arrivati a questa settimana di passione con cuore ancora colmo per la fatica dei dolori sofferti in questo anno. Ma dalle pagine del Vangelo di Pasqua ci viene incontro potente la figura di Gesù. Guardiamo il volto del Cristo e ne siamo consolati. Ne siamo consolati perché l'amato ci viene restituito come l'uomo dei dolori, familiare col patire, perfettamente in grado di capire la nostra condizione, di comprendere le nostre sofferenze, i nostri dolori. Come dice la Scrittura, non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze. E se siamo consolati, ricordiamo che molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Quindi nella sofferenza c'è sempre la strada per la liberazione. Quando soffriamo non siamo disposti a considerarlo tante volte, ma è una strada di purificazione, una strada di benedizione. Pasqua significa passaggio. È bene guardare infatti la via dolorosa con il suo messaggio di morte e risurrezione e ci ricorda che il Signore, dopo che avrete sofferto per un breve tempo, sarà possibile dopo l'Esodo vedere un tempo nuovo, una nuova stagione che si aprirà, un passaggio, quindi la Pasqua, attraverso la quale sfuggire ai nemici, uscire dalle situazioni che ci affliggono, continuare a coltivare la speranza, entrare nel futuro che Egli ha preparato per noi. La Pasqua, il passaggio. Parliamo di sofferenza, ma parliamo di un passaggio. Un passaggio che ci passa attraverso questa Pasqua, che passa dalla sofferenza, ci porta verso una terra promessa. Abbiamo bisogno di questa realtà. Qualcuno dice: ma io vorrei conoscere queste cose senza bisogno di soffrire. Ma pure di Gesù sappiamo che egli imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì. E se Gesù, che è Dio, ha imparato l'obbedienza, ha imparato a ubbidire a Dio attraverso la sofferenza, tanto più noi abbiamo bisogno di imparare attraverso anche le sofferenze. Non facciamo delle sofferenze un oggetto del nostro culto, attenzione, perché passare da un estremo all'altro ognuno riesce a scantonare, però consideriamo la sofferenza come un mezzo che ci aiuta a portare a riflettere e quindi a vivere la morte della nostra carne per poi risorgere in una nuova vita. Continuamente i segni che noi abbiamo, sia il segno della Santa Cena, sia il segno del battesimo che abbiamo praticato un paio di settimane fa, sono segni di morte e resurrezione. Continuamente noi troviamo questi segni nella nostra vita, sono segni di morte e di resurrezione. È evidente che abbiamo bisogno di morire alla nostra vecchia natura per rinascere una vita nuova. E ogni volta che soffriamo è qualcosa che muore e che abbiamo bisogno di lasciare volontariamente su quell'altare e dire al Signore: offro a te anche questa cosa. Forse è colpa mia, forse è colpa degli altri, ma non è questione di colpe. Lasciamo tutto lì e lasciamo che il Signore faccia quello che deve fare con quello che siamo. Quindi è un passaggio. Consideriamo le sofferenze come un passaggio, non come una realtà stabile. In molte vite le sofferenze diventano croniche, le malattie diventano croniche perché non arrivano mai a una guarigione. Ma noi abbiamo bisogno di andare oltre, quindi arrivare alla croce e morire davvero per poi risorgere. Non si può risorgere se non si è davvero morti. Non si può vivere questa esperienza se non si è disposti a rinunciare a noi stessi e quindi abbracciare Cristo. Un vecchio canto che diceva: la croce a ferro. Il mondo lascio e la croce a ferro. Questa realtà. Da una parte dobbiamo lasciare e dall'altra dobbiamo prendere. Le consolazioni, non solo per il promesso esito finale di vittoria e di risurrezione, ma anche le consolazioni che ci danno sollievo lungo la strada del dolore, l'unzione di Betania, l'entrata messianica di Gerusalemme, il tempo della lavanda dei piedi e della Santa Cena con i discepoli, pure col cuore nel dolore. Nella salita del Calvario, il pianto delle donne, l'aiuto di Simone di Cirene, un bacio, forse magari una carezza, uno sguardo affettuoso tra la folla, la presenza ai piedi della croce della mamma, del discepolo diletto, di Maria di Cleopa, di Maria Maddalena, le buone parole del ladrone di fianco a lui sulla croce, il tempo della consolazione. Il tempo della desolazione non è privo di consolazione. Anche quando siamo nel dolore, ci sono delle consolazioni che dobbiamo sapere cogliere. Anche questa è una riflessione di Pasqua. Noi tante volte quando siamo presi dal dolore siamo incancrediti sul nostro dolore, pensiamo solo al nostro dolore o all'ingiustizia o comunque a qualcosa che non sappiamo cogliere. Tutti quei fiori per la strada. Una settimana prima Gesù lo vogliono fare re, la settimana delle palme, e tutti dicono: è re, ma poi la settimana dopo crocifiggilo. Non voglio dire che sono le stesse persone, ma è lo stesso popolo. Forse alcune erano le stesse, altre no, ma pure il passaggio è questo. E quindi, se hanno fatto questo a Gesù, non vi pensate che succederà diverso nella nostra vita. Gesù aveva un obiettivo, fare la volontà del Padre. E così, se questo è il nostro obiettivo, troveremo anche le consolazioni per la strada e sapremo cogliere quell'apprezzamento, quell'aiuto, quel sostegno di cui abbiamo bisogno. E ringrazieremo Dio per ogni fratello, per ogni sorella che Dio ha messo vicino a noi. Il modo di Cristo. Di più, il Vangelo di Pasqua ci viene incontro anche per ricordarci che c'è un modo per affrontare la sofferenza, c'è un modo per gestire il dolore, è il modo di Cristo, è il suo modo, i gesti e le parole di Cristo, il modo con cui egli ha vissuto, ha sofferto, è morto e poi risuscitato, hanno un grande valore e significato per noi. Non ha fatto il culto della sofferenza. Ha sofferto, ma è andato avanti. È stato umiliato, ma non se l'è presa. È stato offeso, ma non ha restituito le offese. È andato avanti. Lui aveva un obiettivo principale dentro di sé. Era la volontà del Padre. Avete mai guidato nella nebbia? E allora cosa fate quando guidate nella nebbia? Cercate la strada. E come la trovate? O guardate il fosso, o guardate la riga di mezzo. Vero? E sta nebbia, se guardate la nebbia, siete persi. Se accendete i fari grandi, siete persi. Questa nebbia diventa ancora peggio. E allora, nella sofferenza, cosa dobbiamo fare? Abbiamo alcuni riferimenti precisi, che sono stabili. Tutto il resto è confusione. E quando siamo nel dolore abbiamo bisogno di guardare. C'è quella riga lì in mezzo. C'è qualcuno che è davanti a noi. È Gesù. C'è quella croce davanti a noi. Possiamo guardare Gesù. E allora quando sei nel dolore, se guardi da un'altra parte sarai confuso, ma se guardi dritto davanti a te, a Gesù, colui che ha dato la sua vita per te, questo ti porterà a credere e a trovare liberazione e guarigione. E in questa maniera noi vogliamo imparare a camminare nella sofferenza, vivere la nostra sofferenza in modo che non sia il culto della sofferenza, ma che sia solo un mezzo che ci porta nella giusta direzione, quindi nel modo di Cristo, che non è stato a lagnarsi, ma è andato avanti, ed è andato avanti nella maniera giusta. Alcune immagini in questo cammino rimangono immagini impresse: Gesù a cavallo su un asino, mansueto, montato sopra un asino, il re dei re, il signore dei signori, che cavalca un'asina, no? E tante volte ci siamo detti: Gesù, voglio essere quell'asina su cui tu cammini, su cui tu stai seduto e io cammino, porto avanti la tua parola. Certo, se abbiamo questa umiltà, questo è possibile. Gesù che vive con umiltà, egli che entra nella città, che lo condannerà e lo condurrà al Calvario, armato solo di mansuetudine e di umiltà. Lo aveva già detto: imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle vostre anime. Gesù l'aveva già insegnato questa realtà e diceva: prendete esempio da me, perché io sono fatto così e voi potete diventare come me. Perché Gesù si dà per esempio? Perché è possibile per noi diventare come lui. Non considerate Gesù un esempio irraggiungibile. Ogni parola che Gesù ci dice è possibile viverla adesso. Tutte le parole di Gesù sono parole possibili per noi umani, e Gesù viveva questa realtà come uomo. E noi abbiamo bisogno di viverla come uomo e come donna, nati di nuovo come figli di Dio. Noi abbiamo questa possibilità. Vi ricordate quella parola che abbiamo letto prima? Pilato dice: ecco l'uomo, ecco l'uomo, ecco l'uomo indifeso, ecco l'uomo che non si difende, ecco l'uomo che non offende, ecco l'uomo che nonostante la grande ingiustizia non si ribella, perché ha un obiettivo più alto, doveva fare la volontà del Padre suo. E quindi questa parola è rivolta a noi che siamo uomini, come Gesù era uomo. E Gesù nel suo esempio ci mette in condizione di diventare come lui. E tutti noi diciamo: ma io non voglio essere crocifisso. Vabbè. Però non è detto che tu debba morire su una croce fisicamente, ma sicuramente la nostra carne deve morire, il nostro orgoglio deve morire, perché se continuiamo a nutrire il nostro orgoglio, la nostra vanità, non assomiglieremo a Gesù. Saremo come quelli che lo hanno inchiodato. E io non voglio essere come quelli che l'hanno inchiodato. Anzi, voglio imparare da Gesù, che era umile e mansueto di cuore. Non faceva l'umile, lo era dentro. È così che anche noi possiamo diventare umili dentro, capaci di fare un passo indietro, capaci di guardare oltre alle apparenze. E finalmente voi troverete riposo alle anime vostre. Tu mi dici: ma perché non riesco a dormire la notte? Perché non riesco a trovare pace? Ebbene, prendi da Gesù questo esempio e troverai il tuo equilibrio, la tua capacità di prendere sonno, di essere sereno. Con questo spirito egli va incontro alla sua settimana di passione, facendo suo il dolore del Tempio, del popolo, della città, dei discepoli, facendo suo il dolore del mondo. Di questi dolori lui si carica. Dolore per i dolori, dolore dei dolori. Il servo e l'agnello, che si carica dei nostri dolori con mansuetudine ed umiltà. Lo aveva detto il profeta, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Lì li coglie, lì li sente fisicamente vive questa realtà di dolore e di umiliazione. In modo volontario e deliberato se ne carica e si addossa, li prende per sé, con mansuetudine, con umiltà. Questo è il nostro Signore, questo è il nostro Maestro, colui che è davanti a noi e ci sta insegnando la via. Ecco perché quando vi dico, è vero, c'è tanta nebbia a volte, ma guardiamo a quel segnale davanti, c'è quella croce davanti a noi. Sapete dove guardare per non perdervi la strada, sapete dove guardare per non sbandare, per non finire dentro al fosso, sapete dove guardare. E allora Gesù è davanti a noi, uomo, Gesù uomo. Quell'uomo di dolore, familiare con la sofferenza. Anche noi siamo familiari con la sofferenza. Non vorremmo neanche dirlo, ma è la verità. Noi siamo familiari con la sofferenza. E quando pensiamo che sia tutto risolto, ci ritroviamo che ci sono nuove sofferenze. A volte sono sofferenze fisiche, a volte sono sofferenze morali, a volte sono sofferenze sociali, a volte sono difficoltà di ogni tipo. E oggi come oggi la nostra umanità è sofferente, anche se fa finta di niente, anche se si anestetizza, anche se mangia e beve per dimenticare, è sofferente. Ma Gesù, a differenza di noi, ha preso e accettato la sua sofferenza, ha affrontato la sua sofferenza. E in questo modo la sofferenza non ha più condizionato la sua vita. Gesù fa una cosa che noi non abbiamo più il coraggio di fare. Lava i piedi ai discepoli. Nelle nostre tradizioni cristiane questo è quasi sparito. È vero che sono i fratelli rumeni che lo fanno. Non so i russi, ma i rumeni so che fanno questa, ce l'hanno proprio nel loro modo di... Quando fanno la Santa Cena si lavano anche i piedi, noi siamo un po' in difficoltà. Però Gesù lava i piedi ai suoi discepoli. Certo, c'è un fatto culturale e un fatto ambientale. Si viveva in strade polverose e quindi sicuramente le scarpe erano diverse da quelle che abbiamo oggi. Però Gesù lava i piedi ai suoi discepoli. E anche se non laviamo i piedi ai discepoli, possiamo comunque lavare i pavimenti ai discepoli, possiamo fare in modo che dove siamo, dove i nostri fratelli vengono, ci sia pulizia, ci sia benedizione. E quindi anche questo può essere un modo di farlo, ma la Santa Cena e la lavanda dei piedi, le due immagini che la libera e totale offerta di Dio, Gesù che non dice ma io che sono il Maestro e il Signore, ho diritto che voi facciate, invece Lui fa. E credo che questo è l'esempio di Gesù per la nostra vita, quell'esempio che abbiamo bisogno di vivere e di seguire. L'umiliazione, l'abbassamento ed il servizio ai fratelli. Due azioni, due simboli profondamente uniti e uniti, intessuti insieme nel dono totale di sé, a Dio e ai fratelli. Scommessa radicale e gratuita della propria vita per Dio e per i fratelli. Perciò è scritto: avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. I due gesti si completano, si illuminano a vicenda, l'amore di Dio e l'amore per i fratelli. Perciò occorre ricordarli tutti e due, ripeterli: fate questo in memoria di me. Anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Offerta totale, gratuita di sé per amore. Amore e servizio. Alleluia. Anche questo è una sfida che ci coglie. E non escludo il fatto di farlo anche fisicamente qualche volta, però credo che sia importante l'atteggiamento del cuore. Siamo disposti a servire i nostri fratelli, siamo disposti a fare quello che serve. Essere servi vuol dire essere utili nella fratellanza, in mezzo ai nostri fratelli. A volte siamo confusi da strani obiettivi, ma penso che nella vita è importante essere utili, utili ai nostri fratelli, utili al Signore. Tante volte pensiamo alla parola ministerio e pensiamo ai ministri. Pensiamo ai ministri dello Stato e pensiamo ai ministri di Dio e pensiamo a quanto è importante questa parola, ma questa parola ministeri, piccoli servi. Abbiamo stravolto il senso delle parole. E quando parliamo del servo del Signore, parliamo del pastore, parliamo del predicatore, parliamo dell'uomo di Dio e di nuovo abbiamo stravolto il senso di una parola. Se è vero che assomigliamo a Gesù, dobbiamo imparare a essere davvero servi e partire da me, essere servi di tutti, essere utili a tutti. E capite che questo è possibile a tutti voi. Non è vincolato solo alla figura, ma se c'hai il cuore per farlo, fallo, il Signore è con te. E Gesù è fatto così e tu puoi essere fatto così perché Gesù è con te, è dentro di te. Gesù alla croce, è la quarta immagine della croce. La quarta immagine è quella della croce, quando la prova si fa estrema, quando si apre davanti a noi l'ultimo miglio, quando si presenta all'orizzonte la morte. Dirà Giobbe: sono spaventato da tutti i miei dolori. E Gesù dice: ora l'anima mia è turbata, e che dirò, Padre mio, salvami da quest'ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Perché? Per cercare un corridoio? Per aprire un passaggio attraverso la morte? Il Signore si consegna alla morte e porta con sé il carico di ogni dolore, passato e futuro. Con questo carico si consegna al buco nero della morte, si tuffa negli inferi e prende su di sé anche il dolore dei morti. Erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Padre, soffro io per tutti, pago io per tutti. Padre, perdona loro. Il dolore dell'umanità intera, anche il mio e di tutto l'universo, precipitati su di lui, il servo, l'agnello, l'uomo di dolore, familiare col patire. È lì. Lama sabachthani, Dio mio, perché mi hai abbandonato? L'unico che è stato abbandonato da Dio e lo ha fatto per noi. Abbandono totale di Dio, ma anche abbandono totale di sé a Dio. Sono venuto per fare la tua volontà. Questo è il sentimento di Cristo sulla via dolorosa. Questa è la battaglia, questo è il suo spirito. E in questo modo egli affronta l'ambizione dei discepoli e l'agonia del Getsemani. E in questo modo la tristezza mortale, il sudore di sangue. E in questo modo la preghiera e l'arresto, gli scherni, il tradimento, gli oltraggi, la condanna. E in questo modo lo schiaffo, la canna. E in questo modo le spine e la croce. Nelle tue mani rimetto il mio spirito. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato. Il segreto della vita: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, esorta l'Apostolo Paolo. Ed è certo che in quel sentimento è il viatico decisivo per vincere la vita dall'interno, il viatico per la vittoria, il suo sentimento e il suo spirito. Ma la nostra è spesso esperienza di insufficienza e di fragilità. C'è un solo modo per vivere la vita di resurrezione e camminare nella vittoria, la vita di Cristo, lo Spirito di Cristo. E come è scritto, Cristo in noi, la speranza della gloria. La La vita di Cristo ci abilita all'imitazione di Cristo. È mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, lo Spirito di vita e di resurrezione di Cristo, che siamo potentemente fortificati. Facciamo abitare Cristo nei nostri cuori. Siamo resi capaci di abbracciare i fratelli e con essi misurare l'amore di Dio. Possiamo essere riempiti di tutta la tristezza, di tutta la pienezza di Dio, per la forza dello Spirito, e noi possiamo essere resi capaci di fare molto di più di quello che domandiamo e pensiamo. Potremo allora cantare col risorto: tu hai mutato il mio dolore in danza, hai sciolto il mio cilicio e hai rivestito di gloria, perché io possa salmeggiare a te senza mai tacere. O Signore mio Dio, io ti celebrerò per sempre, e canteremo con l'Apostolo: tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Quindi né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Cristo è risorto, veramente è risorto. Alleluia, lode al nostro Signore. Ho voluto leggervi la lettera del pastore Giovanni, ma mi rendo conto che alla fine è la predica di questo giorno, perché effettivamente è un messaggio che ci abbraccia, che ci accoglie e che ci fa essere una stessa cosa nel nome del Signore. Le cose vecchie sono passate, tutto è fatto nuovo in Cristo Gesù. Ed è per noi il tempo della resurrezione, è il tempo della vita, è il tempo di affrontare la sofferenza insieme a Gesù e anche insieme ai fratelli, perché è tempo anche di condividere insieme ai fratelli le nostre cose, di condividere insieme ai fratelli e alle sorelle, ovviamente, e tutto quello che noi viviamo abbiamo la grazia di poterlo condividere. Così che il tuo dolore è insieme alla tua gioia, non sono solo tuoi, sono anche miei. La sofferenza di ogni famiglia è anche la mia sofferenza, come anche la vittoria, la benedizione, la salvezza, la liberazione e la guarigione è anche la mia, e la mia è anche la vostra. E come un corpo tutta la Chiesa è benedetta, come un corpo tutta la Chiesa riceve grazia, come un corpo tutta la Chiesa trova nella presenza di Cristo quella capacità di vincere il male col bene. E l'esperienza che tu stai vivendo in questo momento, che ti sembra impossibile, scoprirai che è già stata vissuta. Scoprirai che tuo fratello, tua sorella hanno già vissuto questo e ti accompagneranno. Ecco perché è importante che la Chiesa possa vivere insieme. E dico insieme non solo il culto domenicale, durante la settimana abbiamo le cellule nelle case, abbiamo la possibilità di continuare questo lavoro. Abbiamo i telefoni, ci si può telefonare, abbiamo l'email, ci si può scrivere. Abbiamo tanti modi di comunicare e di tenerci insieme, pur essendo ognuno nel suo lavoro, ognuno nella sua casa, ognuno nella sua attività. Ma se siamo un corpo, e lo siamo, abbiamo bisogno di contatto. Voi avete vita se state attaccati a me, diceva Gesù. Come il tralcio non può portare frutto se non vive, se non dimora, se non prende la sua vita dal tronco, e così noi, se non prendiamo forza e non stiamo attaccati alla Chiesa, non stiamo attaccati a Gesù, non stiamo attaccati ai fratelli, non riusciremo a svilupparci, non riusciremo a portare frutto. Possiamo essere belli, formati, ma se siamo staccati, siamo destinati a morire. Ogni realtà staccata dal tronco e dalla radice è destinata a seccarsi. Durante quest'inverno c'è stata questa grande nevicata e nella zona di Forlì molti alberi sono stati tagliati. Sono stati questi rami che si spezzavano, sono stati tagliati e questi rami sono stati ammucchiati lì e sono tutti verdi. Il primo mese erano verdi, il secondo mese erano verdi, il terzo mese un po' meno verdi, il quarto mese cominciano a ingiallire. Perché? Sono stati tagliati, non sono più attaccati all'albero. E noi abbiamo bisogno di stare attaccati a Gesù e di stare attaccati alla Chiesa. Abbiamo bisogno di questo contatto, non possiamo vivere da soli. Se no dopo un mese, dopo una settimana, dopo un anno, ci accorgeremo che ci siamo seccati. E diciamo, ma com'è possibile questo? Eppure Dio mi ha dato di essere, ma io ho bisogno di stare attaccato a Gesù. Ho bisogno di essere attaccato al suo corpo, alla sua Chiesa. Non importa in quale comunità tu sia, ma è importante che tu ci sia. E tu sia ben attaccato là. Non può essere solo un discorso, io faccio parte di quella comunità ma non ci vado mai. No, se questa è la mia Chiesa, cerco di prendere e di stare attaccato lì, perché il nutrimento nella mia vita viene da Cristo, ma è anche attraverso i fratelli. E così questa parola che possiamo guardare nella lettera agli Efesi, c'è una parola che volevo riprendere. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata col lavacro dell'acqua per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una Chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa e irreprensibile. La Chiesa del Signore. Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa. La sfida per noi uomini è al massimo. Gloria a Dio. Non ci vogliamo accontentare di essere dei mariti che amano per dovere. Vogliamo imparare ad amare come Cristo ha amato e fare le cose per bene. E così il Signore santifica la sua Chiesa, ma santifica anche tutti noi. E allora il nostro bisogno è di stare attaccati, attaccati al Signore, attaccati a Lui, attaccati alla vita.
Nei tuoi cortili e poi nel luogo santo, attraverso l'altare di bronzo, voglio vedere il volto tuo. Passo tra la folla, sento canti di lode, ricerco la giustizia, posso trovarla solo in te.
Santissimo.